Teresa Davila. La vita, il pensiero, l'identità di donna. Un programma di Rosario Tronolone tratto dal Libro de mi vida di Teresa Davila.
Teresa Davila, spagnola, dottore della Chiesa, una delle donne più importanti della storia della Chiesa. Oltre ad essere una persona simpatica, era dotata di una grande forza spirituale e teologica che le consentì di scrivere, in uno spagnolo classico, un fenomeno pressoché inesprimibile, come il dialogo con Dio. Dato che una donna del XVI secolo non poteva frequentare l'università, ella si formò attraverso la lettura dei maestri spirituali della Chiesa di ogni epoca. Fu amica dei più importanti teologi e scienziati del suo tempo, i quali testimoniarono d'aver imparato molto da Teresa. Ma in che modo Teresa Davila può aiutare l'uomo di oggi a capire meglio se stesso e a riconoscere il senso e lo scopo della sua vita? E soprattutto, come può imparare da Teresa a pregare e amare? Teresa non ha soltanto espresso una spiritualità o una vita spirituale in modo teorico. Prima di scrivere, ha infatti cercato di vivere la sua fede in Dio e ha poi descritto le esperienze che andava facendo con Lui. Nel suo Libro de mi vida, Teresa ci dà un vivace quadro dell'evoluzione che avvenne in lei. Nacque ad Avila il 28 marzo del 1515 e crebbe in una famiglia numerosa. Suo padre, Don Alonso de Cepeda, proveniva da una famiglia di mercanti di Toledo ed era d'origine giudaica. Si era convertito al cristianesimo nel 1485 e si era stabilito ad Avila. La madre di Teresa, Beatriz de Ahumada, proveniva dalla nobiltà cittadina di Avila. Ai due figli che il padre di Teresa aveva avuto dal suo primo matrimonio se ne aggiunsero altri 9, nati dal matrimonio con Doña Beatriz, dei quali Teresa era la secondogenita. Don Alonso era conosciuto per il fatto che, diversamente dai suoi concittadini, non intendeva assolutamente avere in casa degli schiavi. Era un uomo buono e serio, e insieme alla moglie delicata e cagionevole di salute si sforzava di educare la sua famiglia nello spirito del Vangelo. Teresa era predisposta ad un gioioso contatto con gli altri e all'anelito all'assoluto. All'età di 6 anni aveva tentato con Rodrigo, il fratello prediletto, di subire il martirio presso i Mori, senza riuscirvi. Uno zio aveva infatti ricondotto ai genitori i 2 fuggitivi. Da quel momento cominciò a costruire eremi, a fare elemosine, a giocare con le sue compagne a fare la monaca. Dopo la morte della madre, avvenuta nel 1528, al suo desiderio di solitudine e di raggiungere al più presto l'assoluto per stare per sempre con Dio, si sostituì il desiderio di piacere agli altri e di stringere nuove amicizie. La lettura di romanzi cavallereschi offrì ricco materiale alla sua fantasia e il suo carattere amabile fece il resto. Ben presto fu al centro dell'attenzione nel gruppo degli amici. Dalla dura autocritica con cui considera le poche frivolezze che si concedeva all'insaputa del padre, comprendiamo quanto profonde siano state le esperienze di Teresa con Dio prima del suo 14° anno d'età. Guardando al suo passato, ella considera soprattutto i pericoli e le ombre dei suoi piccoli amori infantili, mentre nei rapporti gioiosi con cugini e cugine rivela attitudine alla donazione, alla comprensione e alla gioia per le cose di questo mondo. Già allora era lei a donarsi, e in lei gli altri cercavano simpatia, comprensione e calore umano. Il suo spiccato senso dell'onore la tratteneva dal fare cose che potessero urtare il decoro e le consuetudini. La natura passionale di Teresa, oscillante tra la dedizione al mondo e la ricerca inflessibile della verità, trovò momentaneamente un certo equilibrio interiore nella vita ritirata vissuta tra le allieve delle agostiniane di Santa Maria de Gracia, in Avila, a partire dal 1531. Come ella stessa racconta,
Dopo soli 8 giorni, e forse meno, mi ci trovavo assai meglio che in casa di mio padre. Tutte erano contente di me, perché Dio mi aveva fatto la grazia di incontrar simpatia dovunque andassi, e così ero molto ben voluta.
Capitolo primo, in cui narra come il Signore cominciò fin dalla prima infanzia a inclinare la sua anima alla virtù e l'aiuto che in ciò rappresenta il fatto che siano virtuosi i genitori.
Se non fossi stata così cattiva, l'aver sortito genitori virtuosi e timorati di Dio mi sarebbe dovuto bastare, insieme con gli aiuti che il Signore mi dava, per crescere buona. Mio padre amava leggere buoni libri e ne teneva in lingua volgare affinché li leggessero anche i suoi figli. Queste letture, unite alla premura che si dava a nostra madre di farci pregare e di renderci devoti di Nostra Signora e di alcuni santi, cominciarono a destare la mia devozione all'età, mi sembra, di 6 o 7 anni. Mi era di aiuto il vedere che i miei genitori non favorivano che la virtù, ne possedevano molte. Mio padre era un uomo pieno di carità verso i poveri, di pietà verso gli infermi e perfino verso i servitori, al punto che non si riuscì mai a fargli prendere uno schiavo, tanta era la compassione che ne sentiva, anzi, dovendo una volta tenere in casa una schiava di proprietà di un suo fratello, egli la trattò con lo stesso affetto che prodigava ai figli, dicendo che quella creatura priva della libertà gli ispirava una pietà irresistibile. Era assai veritiero. Nessuno lo udì mai imprecare o mormorare. Onestissimo. Anche mia madre aveva molte virtù. Nel corso della sua vita fu quasi sempre inferma. Era onesta in modo esemplare. Benché fosse assai bella, non si udì mai che avesse dimostrato di farne caso. Anzi, pur essendo morta all'età di soli 33 anni, già il suo vestire era quello di una persona anziana. Fu assai dolce di carattere e di notevole intelligenza. Molte tribolazioni la colpirono finché visse. Morì assai cristianamente. Eravamo 3 sorelle e 9 fratelli. Tutti, per grazia di Dio, assomigliarono ai genitori in virtù, tranne me, che pure ero la beniamina di mio padre. E prima che cominciassi a offendere Dio, mi pare che egli ne avesse qualche ragione. È con molto dolore, infatti, che ricordo le buone inclinazioni di cui il Signore mi aveva dotata e quanto malamente io ne abbia saputo approfittare. Tanto più che i miei fratelli non mi ostacolavano in alcuna cosa che fosse a servizio di Dio. Benché da tutti ricambiata, a tutti portassi un grande amore, ce n'era tuttavia uno quasi della mia età che io amavo più degli altri e col quale mi univo a leggere le vite dei santi. Vedendo i supplizi che i santi soffrivano per Dio, mi pareva che acquistassero molto a buon mercato la grazia di andarlo a godere e desideravo intensamente di morire anch'io così, non per l'amore che mi paresse sentire per lui, ma per godere al più presto quella gran felicità celeste di cui mi parlavano i libri. Ed era con questo mio fratello che mi consigliavo per cercare insieme in che modo si potesse raggiungere quella meta. Si progettava di andarcene in terra dei Mori, accattando per amor di Dio affinché laggiù ci tagliassero la testa, e mi pare che il Signore, benché fossimo così bambini, ce ne avrebbe dato l'animo solo che avessimo trovato una maniera di realizzare il nostro piano. Ma avevamo i genitori, ed era questo ai nostri occhi il maggiore ostacolo. Ci faceva molta impressione nelle nostre letture il sentire affermare che le pene dell'inferno e la gloria del paradiso duravano per sempre. Talvolta stavamo a parlare a lungo e ci compiacevamo di ripetere più e più volte «per sempre, sempre, sempre». Grazie all'assidua ripetizione di queste parole, piaceva al Signore di lasciarmi impresso, fin da quell'età infantile, il solco della verità. Visto che era impossibile andare dove mi uccidessero per Iddio, decidemmo di fare gli eremiti. Perciò, nell'orto di casa, come meglio si poteva, cercavamo di costruire degli eremi, ammonticchiando piccole pietre che però subito crollavano. E così in nessuna cosa trovavamo appagamento al nostro desiderio. Oggi per me è motivo di santa commozione il considerare come Dio mi desse così di buon'ora ciò che io perdetti per mia colpa. Facevo elemosine quanto potevo, ma era ben poco. Cercavo la solitudine per dire le mie preghiere, che erano molte. Recitavo specialmente il rosario, di cui mia madre era assai devota, e rese devoti anche noi. Mi piaceva molto, quando giocavo con altre bambine, fingerci in un monastero a far le monache. Mi pare anzi che desiderassi diventar suora. Non tanto però come il martirio o la vita eremitica. Ricordo che quando morì mia madre, io avevo poco meno di 12 anni. Appena cominciai a capire ciò che avevo perduto, mi recai piena di dolore a un'immagine di Nostra Signora e la supplicai con molte lacrime di farmi lei da madre. Mi pare che questa mia preghiera, benché fatta con infantile ingenuità, sia stata esaudita, poiché ho provato per esperienza che questa Vergine Sovrana non mi è mai mancata in nessuna delle cose per cui mi sono raccomandata a lei, e alla fine mi ha richiamata a sé. Non mi rattrista ora il ripensare quale fu la causa che mi distolse dal restar fedele alle buone inclinazioni della mia infanzia. Oh, Signore mio, poiché sembra che abbiate deciso che io mi salvi, piaccia alla maestà vostra che così avvenga. Ma visto che dovevate farmi tante grazie quante me ne avete poi fatte, non era meglio, non per mio profitto, ma per l'onor vostro, che non fosse così insozzata una locanda nella quale dovevate dimorare così stabilmente? Mi pesa, Signore, anche il dir questo, perché so bene che tutta la colpa fu mia. Mi pare, infatti, che da parte vostra non abbiate trascurato nulla, perché fin da quell'età io fossi tutta vostra. Che se poi volessi lamentarmi dei miei genitori, non lo potrei fare, giacché in essi non vidi mai altro che bene e sollecitudine per il mio bene. Uscendo dunque da quell'età, cominciai a rendermi conto dei doni di natura che il Signore mi aveva elargito e che, a quanto si diceva, erano molti. Ma invece di servirmene per dimostrargli la mia gratitudine, cominciai a usare di tutti quei doni per offenderlo, come adesso dirò.
Capitolo secondo. Narra come venne perdendo quelle virtù e quanto importi durante l'infanzia trattare con persone virtuose.
Ho l'impressione che mi abbia fatto molto male ciò che sto per dire. Penso talvolta quanto grande il torto di quei genitori che non fanno sì che i loro figlioli non si vedano intorno che esempi di virtù. Mia madre, come ho detto, era oltremodo virtuosa. Eppure, giunta che fui all'età della ragione, del buono che vi era in lei non imitai che poco o nulla, mentre ricevetti molto danno da quel tanto che vi era in lei di imperfetto. Essa era una lettrice appassionata di libri di cavalleria, ricreazione che a lei era di assai minore pregiudizio che a me. Mia madre, infatti, non trascurava per questo le proprie faccende, anzi le sbrigavamo più in fretta per dedicarci alla lettura. Più che altro poi credo che lo facesse per distrarsi dai suoi gravi malanni e per tenere occupati i suoi figli affinché non si perdesse in altre cose. Ma a mio padre dispiaceva talmente che bisognava stare attenti a non farsi sorprendere. Presi così l'abitudine di leggere tali libri e quella piccola imperfezione che vidi in mia madre cominciò a raffreddarmi nei miei buoni propositi e a farmi commettere mancanze in tutto il resto. Mi sembrava infatti che non ci fosse niente di male nello sprecare tante ore del giorno e della notte in una così futile occupazione, benché di nascosto da mio padre. Giunsi anzi a tal punto di infatuazione che se non avevo sotto mano un libro nuovo non mi pareva quasi di vivere. Cominciai allora a vestirmi con ricercatezza e a desiderare di fare bella figura, curandomi molto le mani e i capelli, usando profumi e altre vanità del genere, che non erano poche, data la mia indole raffinata. Non che le mie intenzioni fossero cattive, perché non avrei voluto che nessuno offendesse Dio per mia colpa. Ma per molti anni continuai ad avere una cura eccessiva della mia persona, cosa che a quel tempo non mi pareva peccato, mentre ora invece capisco quanto lo dovesse essere. Avevo alcuni cugini, gli unici che mio padre, prudente com'era, lasciasse entrare in casa nostra, ma avrebbe fatto meglio a escludere anche loro. Vedo ora, infatti, quale pericolo rappresenti nell'età in cui ci si dovrebbe formare la virtù il bazzicargente che ignora le vanità del mondo e che perciò invoglia a tuffarvisi. Avevano circa la mia età o poco più, eravamo sempre insieme ed essi mi volevano molto bene. Io discorrevo con loro di tutto ciò che li appassionava e stavo a sentire il racconto delle loro simpatie e delle loro fanciullaggini, tutte cose tutt'altro che buone. Il peggio poi fu che venne a conoscere quella che doveva essere la causa di tutto il mio male. Se dovessi dare un consiglio, direi ai genitori di star molto attenti alle persone che in quell'età frequentano i loro figlioli. Il gran male, infatti, è proprio questo, che la nostra natura inclina più al male che al bene. Così accadde a me, che non imitai per nulla una mia sorella molto più grande di me, ricchissima di modestia e di bontà, e ricevetti invece molto danno da una certa parente che frequentava la nostra casa. Era di modi così frivoli che mia madre, quasi presentisse il male che mi sarebbe venuto da lei, aveva cercato più volte di far sì che non ci venisse più per casa. Ma le occasioni che quella aveva di entrarci erano tante che non aveva potuto ottenerlo. Affezionatami dunque a costei, ne feci la mia compagna e confidente preferita, perché non solo mi assecondava nei divertimenti che erano di mio gusto, ma mi ci spingeva lei stessa, mettendomi anche da parte delle sue conversazioni e vanità. Fino al giorno che diventammo intime, il che avvenne sui 14 anni, e forse più, voglio dire, quando la nostra amicizia si fece così stretta che essa cominciò a farmi le sue confidenze, credo di poter affermare che non mi ero mai distaccata da Dio con un peccato mortale, né avevo perso il timor di Dio, benché in me potesse di più il sentimento dell'onore. Era anzi stato proprio quello a trattenermi dal perderlo del tutto. In questo credo che nessuna cosa al mondo, né alcun affetto umano, sarebbero stati capaci di mutarmi o di farmi piegare. Avessi avuta tanta fortezza nel non offendere l'onore di Dio, quanta me ne infondeva la mia natura nel resistere in ciò che a mio parere costituiva l'onore del mondo. E intanto non mi accorgevo che lo andavo perdendo per molte altre vie. Benché infatti lo perseguissi con estremo accanimento, non sapevo ricorrere a nessuno dei mezzi che servono a preservarlo e stavo solo attenta a non perdermi del tutto. Mio padre e mia sorella erano molto scontenti di questa relazione e me ne muovevano spesso rimprovero, ma non potendola mettere alla porta, Tutte le loro precauzioni non servivano a nulla, tanto più che la mia astuzia nel male era grande. Mi atterrisce talvolta il danno che può fare una cattiva pratica. Se non ne avessi fatto esperienza io stessa, stenterei a crederlo. Specie in gioventù, deve essere ancora più dannosa. Vorrei che i genitori imparassero dal mio caso a star molto attenti su questo punto. Quelle conversazioni, infatti, mi trasformarono talmente che non rimase quasi più nulla delle mie virtù congenite, mentre quella tale e un'altra inclinata allo stesso genere di frivolezze mi imponevano nell'anima le loro miserie. Da ciò posso argomentare il gran profitto che si ricava, al contrario, dalle buone compagnie. E sono certa che se in quegli anni avessi trattato con persone virtuose, la mia virtù sarebbe rimasta intatta, perché trovando a quell'età chi mi insegnasse a temere Dio, la mia anima avrebbe trovato la forza per non cadere. Invece, perduto interamente questo timore, non mi rimase che il sentimento dell'onore, che mi tormentava non poco in tutto ciò che facevo. Ma bastava il pensiero che nessuno venisse a saperlo perché mi permettessi molte azioni contrarie a Dio e all'onore. Furono queste da principio le cose che credo danneggiassero la mia anima, ma la colpa non doveva essere di quella mia parente, ma mia, poiché più tardi la mia attitudine al malfare doveva dimostrarsi più che sufficiente, unita all'aiuto che in ogni cosa cattiva trovavo sempre nelle fantesche di casa. Se ne avessi trovata qualcuna disposta a darmi buoni consigli, forse ne avrei approfittato, ma erano tutte accecate dall'interesse, come io lo ero dal sentimento. E non è da dire che fossi molto propensa al male, che anzi le cose disoneste le aborrivo per natura, e più che altro mi attirava il divertimento di una conversazione gradevole. Ma espostami all'occasione di peccare, ecco farsi prossimo il pericolo al quale esponevo anche mio padre e i miei fratelli. Ma il buon Dio me ne liberò, e in un modo che fa apparire evidente come egli volesse, anche contro la mia volontà, non lasciarmi perdere del tutto. Questo stato di cose, infatti, non poté restare così segreto che il mio buon nome non ne avesse pregiudizio e mio padre sentore. Tant'è vero che non erano ancora 3 mesi da che mi trovavo impelagata in tali vanità, quando mi portarono in un monastero del luogo dove si educavano ragazze della mia condizione, anche se di costumi non così guasti come i miei. La cosa si fece con tanta circospezione che non la seppimo che io e qualche parente, e per di più si aspettò un'occasione che la rendesse plausibile. Il che avvenne quando, sposandosi mia sorella, non parve più opportuno che io restassi in casa sola e senza madre. Era però così estremo l'amore che mi portava mio padre e tale la mia dissimulazione che egli non riuscì mai a credermi capace di tanta malizia, e così continuò a serbarmi il suo affetto. Quel mio traviamento, infatti, era stato di così breve durata che, anche se ne trapelò qualcosa, nessuno poteva affermare nulla di certo, perché, timorosa com'ero di scapitare nell'onore, mettevo ogni studio nel tener segrete le mie mancanze, non considerando che segrete non erano di certo agli occhi di chi tutto vede. Oh mio Dio! Quanto male causa nel mondo il disprezzo di questa verità e la presunzione che possa restar segreta un'offesa contro di voi. Sono certa che si eviterebbero grandi mali se si capisse che quel che conta non è il guardarci dagli uomini, ma il guardarci dallo scontentare voi. I primi 8 giorni soffersi molto, ma più per il sospetto che si fossero risapute le mie vanità che non di trovarmi lì. Ero del resto già stanca di quella mia vita, e quando offendevo Dio ne provavo gran timore e correvo subito a confessarmi. Così, entrata là dentro in preda all'inquietudine, dopo soli 8 giorni e forse meno, mi ci trovavo assai meglio che in casa di mio padre. Tutte erano contente di me, perché Dio mi aveva fatto la grazia di incontrar simpatia dovunque andassi, e così ero molto benvoluta. E benché a quel tempo fossi contrarissima all'idea di farmi suora, godevo molto della compagnia di tutte quelle buone monache, che tali erano senza dubbio quelle di laggiù, anime piene di modestia, di pietà e di raccoglimento. Con tutto ciò, il demonio non cessava di tentarmi e si serviva di quelli di fuori per turbarmi con messaggi. Ma essendo tale corrispondenza tutt'altro che agevole, ben presto finì e la mia anima riprese ad abituarsi ai santi costumi della mia prima infanzia, sicché potei toccare con mano quanto sia eccellente la grazia che fa il Signore quando mette qualcuno in compagnia dei buoni. Mi pare proprio che Sua Divina Maestà tentasse e ritentasse ogni via per richiamarmi al suo servizio. Siate benedetto, mio Signore, che tanto mi avete sopportato. Amen. C'è una cosa che forse mi potrebbe scagionare un poco se non avessi tante altre colpe, e cioè che trattavo con una persona che avrei potuto sposare, sicché tutto sarebbe potuto finir bene. Inoltre, a quanto mi dicevano il confessore e altre persone, in molte cose non c'era peccato. Dormiva con noi educande una monaca per mezzo della quale parve che il Signore volesse cominciare a darmi lume, come adesso dirò.
Teresa d'Avila. La vita, il pensiero, l'identità di donna. Un programma di Rosario Tronolone tratto dal Libro de mi vida di Teresa d'Avila, edito in Italia da Rizzoli. La voce di Teresa d'Avila è di Vittoria Febbi. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.